Allora, quelle tre condizioni, no, che diciamo, penso che sia utile conoscere per non essere impediti nell'assumere quei due atteggiamenti che hanno, secondo me, un alto valore pratico. Allora, sono più o meno come tre leggi che funzionano nel mondo spirituale. Allora, la prima, quello che noi diciamo cercare la gloria che viene da Dio, no? Che la frase è presa direttamente dalla espressione di Gesù nel capitolo 5 di Giovanni, al versetto 44. Come fate voi a credere se cercate gloria gli uni dagli altri, no? Ma l'applicazione è di questo tipo. Noi non abbiamo alcun potere sugli eventi, ma gli eventi succedono. Noi non abbiamo alcun potere sulle teste, ma le teste cozzano contro di noi. Allora, cercare la gloria che viene da Dio significa cercare solo l'aspetto, tra virgolette, grazioso delle cose, liberandosi da ogni altro vincolo. Se noi è una specie di legge questa, quindi non è che come dire, si deve non è un esercizio questo, è il tener conto che però le cose funzionano così. Quindi se noi attendiamo all'aspetto grazioso delle cose, noi ci liberiamo da mille rivendicazioni inutili che intralciano continuamente il desiderio di bene degli uomini. Noi siamo continuamente ritardati nel camminare, perché continuamente immaginiamo che il cammino dovrebbe essere, che dovrebbe succedere, che dovrebbero farci, sempre così. Questo è un grosso impedimento. Allora, il sapere, che non è solo un sapere mentale, ma poi imparare, diciamo, a riconoscere questo, cioè il sapere che tutti gli eventi, no, hanno un aspetto grazioso che è possibile cogliere. Questo significa volere comunque cercare la gloria di Dio senza altra gloria. No, questa sarebbe la prima condizione, no? La seconda è, anche questa è una legge che funziona, no, nel mondo spirituale, e soprattutto nelle relazioni. Vale a dire, noi non siamo chiamati mai, non siamo mai chiamati a risolvere qualcosa, solo ad affrontarlo. Detto in termini generali, non è che si risolvono i problemi della vita, ma la vita si affronta con i suoi problemi e le sue complessità. In termini più specifici, no, per il cammino spirituale, non si tratta di sapere che cosa devo fare, ma qualsiasi cosa faccia, devo sapere che cosa devo tener presente, perché la luce del regno splenda e conquisti. Non che cosa io devo fare, ma qualsiasi cosa faccia, che cosa devo tener presente per riconoscere la luce del regno che conquista, che splende, no? Detto in altri termini ancora, no? E questo però è un dato di fede, ma costituisce davvero una legge del cammino spirituale, direi addirittura del mondo spirituale. Cioè, ogni cosa si può aprire su un di più che costituisce la dimensione del senso che renda al cuore fruibile tutto. Noi invece scegliamo gli oggetti. Allora, se una persona ci pesta i piedi, noi la evitiamo e scegliamo quella che ci dà la carezza. Se una persona, quando gli diciamo che ho fatto una cosa bella, l'altra dice va bene, ma senza altre parole, noi non la diciamo più, la diciamo un altro, che brava, hai fatto quello, no? Per dire. Qualsiasi reazione noi non tanto subiamo, ma riconosciamo, dovete ricordare che qualsiasi reazione è apribile su un di più che insegna a voi come fruire la vita. Quindi che voi siate accolte o non accolte è lo stesso.
Ma questo sul tema della fede.
Sì,
sul tema. Perché se tu sto di più non lo vedi, cioè devi credere che c'è.
Sto dicendo che queste tre condizioni, sono tre leggi, non sono così evidenti.
No.
Però se voi fate poi l'esperienza, ma se fate l'esperienza di questo, restate libere per vivere quelle due cose pratiche che ho detto, perché sennò neanche quelle si vivono. E poi la terza cosa, che e questo è deducibile direttamente dal mistero dell'incarnazione, ma vale nel complesso della vita, non è possibile attingere l'assoluto se non nella contingenza più concreta. Cioè, non so, il grande amore si vive nella piccola cosa. Io che accompagno moltissime persone al matrimonio, dico purtroppo perché non c'è nessuno che lo fa, va bene. Sapete qual è l'augurio che faccio dopo che ho finito il corso, no? Allora, a parte che adesso sono pochissimi quelli che si sposano a 23-24 anni, penso proprio, quindi in genere sono non solo oltre 30, oltre 35. Comunque, e io faccio questo augurio, che col tempo gesti sempre più piccoli vi diano emozioni sempre più grandi. Sarebbe il mistero stesso della vita fraterna nella sua quotidianità. E quando un amore funziona, adesso sto parlando dell'amore tra l'uomo e la donna, no? Quando funziona, non subito è molto difficile, ma col tempo è esattamente questo che si vede. Faccio un piccolo esempio, mio papà e mia mamma, no? Allora, mia mamma mi diceva, se fosse una ragazza di oggi a sposare tuo padre, si sarebbe già divisa, no? Però non avrebbe poi scoperto, come io stesso ho visto quando si sono ammalati, sembravano il re e la regina. Non so più quanto lacrime prima. Eppure chi entrava, no, vedeva esattamente questo. Ecco, noi non abbiamo la tenacia dell'amore, perché c'è troppo di noi stessi. Allora, ricordate, noi non siamo produttori di realtà. Io sono invitato ad accogliere la realtà, ad accogliere il mistero della realtà nella logica di rivelazione che comporta. E non è detto che quella cosa che avviene deve essere bella o brutta, basta che sia reale. Detto in termini più semplificati, niente è limite, tutto è porta di accesso. Queste tre sono le tre che io chiamo le tre condizioni del vivere, sono le tre leggi che reggono il mondo spirituale, ma finalizzato a vivere nella misericordia, cioè facendo esperienza della misericordia. Chiuso. Questo sarebbe il secondo passaggio. Poi c'è il terzo passaggio. E il terzo passaggio ha a che fare che Se il mistero principale è la carità, se il tipo di fraternità che la Chiesa prospetta è una fraternità fatta di persone ferite, deboli, fragili, no? Che si accolgono a vicenda, no? Nel nome di Gesù. Allora, il terzo passaggio è che anche le modalità che noi attiviamo per affrontare i problemi devono corrispondere alla povertà dei mezzi. Non è che un mezzo potente fa affrontare in modo fecondo un problema. Questo vale anche per la Chiesa, non so. Se io sono ricco, posso fare tanto bene. Allora, la ricchezza è uno strumento ideale per diffondere il bene. È un pensiero mondano. Al Vangelo non interessa che ci sia ricchezza o no, ma interessa che nessun strumento, per la sua, diciamo, grandezza, è efficace a trasmettere quello che il Vangelo insegna. Allora, in questo senso, vale quella famosa, no, distinzione, che ma ho già accennato ieri, quindi non la ripeto più, la stoltezza e la debolezza di Dio è più sapiente e più forte dell'uomo, no? Voi pensate a questo, se Dio si fosse rivelato nella sua potenza, l'uomo avrebbe potuto accoglierlo? No. Allora, quando si tiene conto della debolezza di Dio nel manifestare il suo amore per noi, non allude solo al fatto che Lui si manifesta a noi, ma allude al fatto che la nostra umanità si gioca sulla stessa modalità. Quando l'umanità, per vivere l'amore, gioca sulla potenza, io sono più bravo di te, io non sbaglio mai, io sono sempre pronto, l'amore non passa. Anche se io, a livello mio personale, voglio dartene un mucchio, non passa. Cioè, questo qui è collegato al fatto che anche gli strumenti che si usano per manifestare quella cosa che tu hai accolto devono corrispondere alla natura della cosa che stai vivendo. Allora, siccome Dio sceglie mezzi poveri, così sarà per noi. Quando tu fai leva su uno strumento potente, diciamo, efficace, ricordate che impedite al vostro desiderio, quindi suppongo che partiate con sincerità, al vostro desiderio di amare, di compiersi, cioè non arriva all'altro. Se non arriva e voi vi accorgete, avete una doppia fonte di irritazione. Uno, che avete messo chissà quale impegno e non funziona niente. E due, che vi sentite doppiamente falliti, perché avete fatto tutta questa messa in scena per ottenere qualcosa e non ottenete. E le gambe sono tagliate. E questo è ciò che corrisponde sempre, no, la sapienza non viene dal basso, viene dall'alto, no, la sapienza è dall'alto, no? La sapienza dall'alto è quella che condivide gli strumenti deboli, gli strumenti poveri, per esprimere la grandezza dell'amore. E quando, per esempio, noi meditiamo, no, sul mistero della croce, del crocifisso, allora, da un certo punto di vista noi riconosciamo molto bene che Gesù ci ha proprio testimoniato un grande amore, no? Ma non siamo pronti ad accogliere la dinamica di vita che ne consegue, perché la stessa cosa vale anche per noi, ma noi non accettiamo di essere calpestati per mostrare l'amore. Cioè, allora, quando guardiamo a Lui lo riconosciamo, ma non ci riconosciamo con Lui nel vivere la stessa cosa. Non so se ho reso l'idea. Allora, la fede nel crocifisso non è solo la fede nel riconoscere che è il Figlio di Dio, che si è fatto uomo, si è lasciato calpestare e quindi ci ha manifestato il suo amore. Ma quella modalità è esattamente la modalità dell'umanità se vuol vivere lo stesso tipo di amore. E noi, in fondo, no, nel nostro muoversi, è esattamente quella debolezza che rifiutiamo. Noi non è che rifiutiamo l'amore, l'amore lo vogliamo. E siamo anche desiderosi, diciamo, di impegnarci, no, per vivere l'amore. Ma rifiutiamo fondamentalmente quella via, che sarebbe quello strumento, che in termini, ripeto, evangelici si chiama la stoltezza e debolezza. Tanto è vero che, non so, se tu perdoni a una tua sorella che ti ha fatto, non so, tipo una... non so, ti ha preso in giro, no? E poi una seconda volta, una terza persona che guarda ti dice che tu sei scemo. Non è così? Ecco, la mentalità non è mai evangelica per la nostra psicologia. È da guadagnare la mentalità evangelica, ma la nostra mentalità istintiva non è mai evangelica. E poi è una notazione che ho fatto e che mi sembra che corrisponda, no? Cioè io non sono, beh, adesso leggo molto poco, ma un po' di anni fa ho divorato tanto, no? E quindi anche di letteratura, no? E se mi facessero la domanda, ma quali sono le virtù che in qualche modo compaiono come, diciamo, sai quando tu presenti una cosa, la presenti affascinante e chi la vede la desidera, no? Quindi, qual è la virtù presentata in termini desiderabili? Io ho, ripeto, non sono né un esperto di letteratura, no? Però così, a survolo, come si dice, no? Nella cinematografia, nella drammaturgia, in tutte le cretinate che fanno alla TV, oppure nella grande letteratura, nel teatro, le due virtù che mancano pressoché costantemente sono l'umiltà e la gioia. Provatele. Ora, queste due caratteristiche, l'umiltà e la gioia, sono abbinate essenzialmente alla debolezza. La debolezza, quella che noi vediamo, no? Proclamata da San Paolo. Però l'umiltà e la gioia sono i due segnali della buona salute dell'anima. Come quando se uno... cioè come ci sono dei segnali di buona salute per il corpo, no? E così ci sono i segnali di buona salute per l'anima. Se noi non guardiamo a quella debolezza, il che vuol dire non teniamo rivolti gli sguardi, no? Al Signore, nella tensione del cuore che non si perde nelle cose, noi alla fine cerchiamo le cose, cerchiamo la gloria, non cerchiamo l'amore. Eppure a livello, come dire, come di espressione diretta, nessuno non vuole l'amore, tutti lo vogliono, forse più ricevere che dare, ma non è sempre così. Soprattutto per voi donne, non è sempre così. Spesso la donna vuole proprio dare, no? Comunque, dare e ricevere l'amore. Cioè, direttamente si avverte così. Ma senza questo, diciamo, questo sposare la debolezza di Dio che costituisce l'unica via di realizzazione dell'amore, noi restiamo sulla nostra fame. Il quarto passaggio, che è una stranezza, ve lo dico soltanto così come per concludere, ma è una stranezza. Però non è inutile ricordarlo. Mi ha molto colpito che nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, dopo che ha parlato, no, di questo mistero della debolezza, della stoltezza di Dio, ha affrontato i problemi della comunità, ha indicato che la via eccellente è la carità e che la carità appunto non prevale, è paziente con tutti, eccetera, eccetera, no? Sapete come finisce? Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo virile, siate forti. Se non ci fosse questa finale, istintivamente dedurremmo che dopo aver ascoltato tutto questo, siate compassionevoli, siate comprensivi. La finale non è così. Avete letto per caso, c'è l'intervento che ha fatto Ajadi, voi conoscete Fabrice Ajadi, adesso fa parte, mi pare, che c'è un gruppo che presiede all'attività di evangelizzazione della Chiesa e lui fa parte di questo, no? Che lui è, non so come figura. E mi pare 2 anni fa, 3 anni fa, quando c'è stata la riunione a livello internazionale dei movimenti e dei gruppi ecclesiali, lui ha tenuto la produzione, quella principale, no? Quella di esortazione, era intitolata L'Aubin. Non posso dire se l'ho segnato qui o no. No. Aspetta. Quando cerchi le cose sotto le mani. Forse qui. Eccolo qua. Il titolo è L'Aubin d'être né en ce temps, pour un apostolato d'Apocalypse, non c'è in italiano. Sarebbe L'Aubin è difficile tradurre. Quando tu ricevi un'eredità che non ti aspetti. No? E quindi è come dire la particolare grazia di essere nato in questo tempo per un apostolato dell'Apocalisse. No? E presenta le varie cose. Allora, a un certo punto lui conclude questo invito a tutti i movimenti, no, i gruppi ecclesiali, che penso che siano un po' la parte più vivace, no, nell'apostolato oggi della Chiesa, con l'invito a essere assolutamente energici, non prepotenti, ma nel senso che, per esempio, questo non notate ai livelli, per esempio, delle manifestazioni pubbliche, delle dichiarazioni pubbliche, dei confronti culturali, cioè voi non trovate più che ci sia un annuncio da parte di un credente fiero della sua fede. Cioè sembra che la caratteristica principale sia quella di essere irenici con tutti, no? Cioè di accettare tutti, no? Sembra che questa sia la parte principale. E io non sto a giudicare nessuno, cioè non è che, però mi fa riflettere il fatto che San Paolo, che finisce la presentazione di quello che è davvero il mistero della debolezza e della stoltezza finisca con il dire, adesso neanche si userebbe tradurre così, è come dire, non siate femminili. Detto al plurale, siate, oggi se tu dici così, sembra di parlare contro le donne, no? E di fatti, no, si sta bene attenti a dire questo. Però la caratteristica nel testo è esattamente questa. Cioè, è l'invito non tanto alla prepotenza, ma alla fierezza. Io ho l'impressione che nella nostra fede non sappiamo più presentarla con fierezza. Come se noi avessimo un timore, se diciamo le cose in verità, di offendere qualcuno. Oppure il timore di essere presi in giro, quindi diciamo le cose che anche gli altri più o meno possono accettare. La mancanza di fierezza significa che noi non siamo disposti a giocare il tutto per la nostra fede. Non verso uno o verso l'altro, ma per la nostra vita. Cioè noi non siamo in situazione di martirio. Dove invece i credenti sono in situazione di martirio, questa fierezza della fede è evidente. E quando c'è questa fierezza, nessuno la legge come una prepotenza, anche perché chi è passibile di morte sono loro, non altri. Io lo spiegherei così. Questa fierezza della fede deve caratterizzare il nostro atteggiamento interiore abbinato all'umiltà. Per questo motivo, ricordate, la fede in Gesù non è un dono che i credenti fanno al mondo, è un obbligo. Per coloro che non conoscono Gesù, esige il diritto di conoscerlo. Questo diritto non può essere disatteso. E la cosa ha una doppia valenza, non è legata solo al fatto che, siccome gli altri hanno un diritto, noi dobbiamo cercare di soddisfarlo. La cosa, secondo me, più interessante di questo atteggiamento è che noi non conosceremo il Signore Gesù fin tanto che, non conosceremo nel senso pieno, no? Fin tanto che tutti l'hanno accolto. Perché ognuno che l'accoglie farà conoscere qualche aspetto di quel Signore che noi abbiamo annunciato in un certo modo e ci viene ridato in un modo più pieno. Cioè l'annuncio al mondo di Gesù farà conoscere Gesù a noi per quell'aspetto di, di trasfigurazione della vita che ha ottenuto nei nostri fratelli. E io lo presento in questo modo, no? Il valore della tradizione non riguarda solo il passato, riguarda anche il futuro. Noi siamo obbligati alla tradizione di quello che abbiamo ricevuto, anche per il futuro. Il tempo della tradizione non è solo il passato, è il futuro. Allora pensate a questo. Se noi, per paura, per presunzione, per prepotenza o per neghittosità, noi non facciamo splendere nella sua totalità l'annuncio del Vangelo, noi impediamo alle generazioni future di accedere alla conoscenza di Gesù. E facendo questo impediamo ai nostri figli e nipoti di conoscere la bellezza del Signore Gesù. Soltanto quando la storia sarà conclusa e tutti avranno potuto accogliere e riconoscere la bellezza di Gesù, noi guardandoci l'uno con l'altro diremo quanto è bello il nostro Signore. È come in un rapporto, no? Allora, fin tanto che io non amo te, io conosco di me qualcosa. Se amo te, io di me comincio a conoscere qualcos'altro. Quando tu rispondi a me, fai conoscere me a me in un modo che io da solo non avrei mai potuto immaginare. Questa dinamica, diciamo, che è tipica dell'amore, no? che quindi è tipica della nostra persona, vale per il mondo intero nell'annuncio della fede. Allora, la fierezza è abbinata all'umiltà, la neghittosinà è abbinata alla presunzione. Non suona così, ma in realtà è così. E dietro questo c'è un grande principio antropologico. L'uomo non è definito come una natura chiusa. L'uomo, nessuno può definire l'uomo una volta per tutte, perché l'uomo è essenzialmente aperto a. L'uomo è essenzialmente un'aspirazione alla comunione. E siccome questo non è mai conchiusa, nessuno conosce perfettamente di che cosa l'uomo è composto. È sbagliato dire così, ma nessuno conosce perfettamente in che cosa si esprime la nostra umanità, fino in fondo. Questo spazio è lo spazio dell'annuncio evangelico al mondo. Ma quando dico mondo, non è quel mondo, è anche il mio mondo, è anche il nostro mondo. Una fraternità, per quanto voi, forse l'ho detto una sorella, no? Per quanto voi dite di conoscere una vostra sorella, se voi non percepite di conoscere poco della vostra sorella, non imparerete mai ad amarla. Se voi non lasciate aperto che conoscete poco della vostra sorella, come fate ad amarla? Perché se quando conoscete l'avete già incasellato, se vi va bene, vi va bene, se vi va male, però vi va male, e tutto resta molto pasticciato. Quando invece voi lasciate spazio e a voi, che voi non conoscete voi stessi, e all'altro, voi non conoscete l'altro, ma lasciate lo spazio libero, tutti crescono e non c'è bisogno. Questa è l'aggiunta che nessuno di noi vuole, no? Non c'è bisogno che l'altra mi faccia una carezza o che io faccia una carezza, non c'è bisogno di questo. Bisogna solo accettare la realtà del rapporto, la realtà della relazione. Quindi questo sarebbe il quarto passaggio, no? Che io abbino alla, poi aspetta che ho sbagliato, abbino a quello che almeno io ho avuto l'abitudine di chiamare così, no? Al principio dell'eccedenza del Vangelo. Quando Gesù dice: se voi non aveste se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Noi, ma neanche ai tacchi di un fariseo arriviamo nel essere fedeli alla legge, perché un fariseo si impegnava a che tutte le cose della giornata fossero dipendenti dalla parola di Dio. Noi siamo così, ma va. Nonostante questo, Gesù dice: se la vostra giustizia non supererà, cioè il principio del Vangelo è un'eccedenza che non parte dall'uomo, ma fa sì che l'uomo l'accolga. E non c'è perfezione che possa superare questa eccedenza, perché questa eccedenza è esattamente l'amore di misericordia di Dio per noi, che ci invita a vivere la comunione tra di noi per lodare Lui, perché la nostra vita sia una lode per Lui. Questa eccedenza è quella che non è mai quando non è mai nelle vostre mani, no? Non potete mai prendere, adesso ci sono, funziona. Perché è un'eccedenza che va sempre oltre il punto a cui siete arrivati, va sempre oltre la profondità che avete toccato, va sempre oltre la dimensione di amore che avete raggiunto, sempre oltre. Questo oltre però è legato al dono di Dio per noi. Quindi chiamiamolo così, la fatica principale non è quello di fare, ma quello di accogliere, è quello di aprirsi, non quello di inseguire. E questo è un po' tutta la sintesi di quello che ho cercato di dire. Basta, stop. Buona Pasqua. state allegre. Insieme a quello, questa fatica, la santità. Quindi davanti al peccato dei fratelli o delle sorelle, perché dovete avere un cuore stretto? Oh, se questa fatica, a voi costerà anche l'ego. Quindi voi state solitari in questo e siete in buona compagnia.